Vogliamo riprendere lo studio del nostro nuovo seminario intitolato La vita dell'uomo nel libro dell'Ecclesiaste. Questo è il primo studio, la seconda parte, e il titolo è il seguente: Tutto è vanità. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Ecclesiaste 1, da 1 a 3. Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità. Dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Ecco, queste sono le parole con le quali Salomone, autore del libro dell'Ecclesiaste, apre la sua opera e l'introduzione. I commentatori definiscono l'Ecclesiaste un libro pessimista. Non è solo la constatazione di un vecchio deluso, ma è anche la constatazione del credente a ogni età, credente che pone al centro della sua vita Dio e l'eternità, cioè l'uomo spirituale, non l'uomo animale, cioè l'uomo che vive la giornata. L'uomo spirituale, il credente, non può che arrivare alla stessa conclusione di Salomone. Tutto è vanità in questo mondo, tutto è vanità. E allora però, prima di fare questa constatazione, noi dobbiamo vedere cosa fece Salomone, le sue opere, le sue conquiste, i suoi piaceri, la sua gloria, per arrivare a concludere che tutto è vanità. È la confessione di un uomo che ha vissuto, e ha vissuto in modo umanamente splendido, però ha vissuto male. Ha vissuto male nel senso che alla fine ha perso la fede. Vogliamo leggere l'Ecclesiaste capitolo 2, dal versetto 3 al versetto 11. Io presi in cuore mio la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino e pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saggiamente, di attenermi alla follia per vedere ciò che è bene che gli uomini facciano sotto il sole durante il numero dei giorni della loro vita. Io intrapresi grandi lavori, mi costruii case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi e mi piantai alberi fruttiferi di ogni specie, mi costruii stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve, ed ebbi dei servi nati in casa. Ebbi pure greggi e armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro, e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne in gran numero. Così divenni grande e superai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. La mia saggezza rimase sempre pure con me. di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro, non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica e della ricompensa che mi è toccata d'ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Non so se avete notato, ci sono due accenni al fatto che lui dice: sì, io ho fatto tutte queste cose, però la mia saggezza era con me, la mia saggezza era con me. Versetto 3, la seconda parte: pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saggiamente di attenermi alla follia per vedere, eccetera, eccetera. E poi ancora alla fine del versetto 9 dice: la mia saggezza rimase sempre pure in me. E io domando: e fino a quando, caro Salomone, ti è andata bene? Perché tu hai perso la saggezza, hai perso la testa, hai fatto un mucchio di stupidaggini, e il Signore ti punì, ti mandò un numero di nemici che ti fecero la guerra, tu non eri più in grado di contrastarli, perché non eri più saggio. La saggezza ritornò in te con molta fatica, con molti dolori, quando tu ti convertisti, però tu avevi perso la fede. Insomma, qualcuno potrebbe dire: fortunato Salomone che poteva avere tutte queste cose. Ma lo sapete oggi le pazzie che fanno gli uomini per avere tutte queste ricchezze, per avere il potere, per avere la fama, per avere la gloria? Ma beato lui, beato fino a un certo punto, che noi vediamo che questa beatitudine, fra virgolette, lo portò dove lo portò. Allora, possiamo riassumere tutto quello che aveva Salomone? È tutto quello esattamente che vogliono avere gli uomini di questo mondo. Non soltanto i ricchi, ma anche i poveri ambiscono a queste cose. Sono le quattro mete che l'uomo vuole raggiungere. E quali sono mai queste quattro mete che possono mandare anche in malore il cristiano? Basta una meta per mandarlo in malora. Vogliamo elencare queste quattro mete? Cos'erano questi quattro obiettivi che si prefisse Salomone? Tutto quello che un uomo può avere, io l'ho avuto. E la mia conclusione qual è? Vanità delle vanità. Tutto è vanità. Ci sarà qualcuno forse che ghignerà leggendo queste parole, credendosi più intelligente e più sapiente di Salomone, che pure era il più grande di tutti i saggi e dei più sapienti dell'antichità, ma il fatto è questo. E se ci riflettiamo bene, Salomone aveva ragione, non una ragione, ma mille, un milione, un miliardo di ragioni. E allora perché fece quello che fece? Perché si lasciò trascinare dall'egoismo e dall'ambizione e da tanti altri difetti che sono nel nostro cuore, perché sono tutti lì, annidati lì. A un certo momento, quando una persona incomincia a avere in mano quello che aveva Salomone, più o meno fa le stesse esperienze negative. Ecco i quattro obiettivi che l'uomo vuole raggiungere, e si scanna, cioè gli uomini si scannano per raggiungere queste mete. La prima, le ricchezze, i soldi, quello che non si fa per avere i soldi, con i soldi il potere. Eh sì, che potere può avere un poveretto che piglia, non so, qualche centinaio di euro al mese, poco, che potere può avere? Potere ce l'hanno quelli che hanno i soldi, che possono, si dice, fare il bello e il brutto tempo. Allora, ricchezze, potere, vino e io aggiungo cibo, perché se bevete soltanto il vino non va giù, bisogna mangiarci sopra e poi berci sopra. Cioè la bella vita, mangiare, bere e divertirsi. E poi donne, beh sì. Se uno è ricco, ha il potere, mangia e beve, gli mancano le donne. No, non funziona. Secondo il modo di ragionare di questo mondo. E adesso vogliamo prendere un pochino in considerazione le ricchezze di Salomone. Rileggiamo alcuni testi già letti. Capitolo 2 dell'Ecclesiaste, al versetto 3, al versetto 7. Presi in cuore mio, dice, la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, e pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saggiamente, fino a quando? Di attenermi alla follia per vedere ciò che è bene che gli uomini facciano sotto il cielo durante il numero dei giorni della loro vita, intrapresi grandi lavori, mi costruì case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi, vi piantai alberi fruttiferi di ogni specie, mi costruì stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi, comprai servi, serve, ed ebbi dei servi nati in casa, ebbe pure greggi e armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Insomma, un paperon dei paperoni dell'antichità, avanti lettera. Insomma, aveva tutto, poi aveva questa schiera di servitori, ma quanti saranno stati? E lo si vede dalle vivande lì che dovevano arrivare ogni giorno per nutrire tutta questa gente. Non è che mangiasse lui solo, ma mangiavano tutti gli altri. Grandi ricchezze, perché per costruire, se qualcuno oggi riesce a ristrutturare un cascinale caduto a pezzi o fare dei piccoli lavori, si sa quanto costa la manodopera. Va bene che a quel tempo la manodopera costava di meno, perché i servi non erano dei salariati, spesso erano degli schiavi. Comunque la manodopera costava molto, molto, molto meno. E dico questo per inciso: se fosse costata la manodopera quella che costa oggi le grandi cattedrali che vediamo lì, che furono costruite nel Medioevo, non sarebbero state costruite, perché sarebbero mancati i soldi. Chiuso la parentesi, non è che sarebbe stata una grande perdita, perché il cristiano non ha bisogno di cattedrali, è lui il Tempio di Dio, che noi abbiamo un'umile dimora nella quale servire il Signore, o non l'abbiamo, o siamo all'aria aperta, non fa bisogno avere tutte queste cose, si può vivere, pregare senza questi grandi monumenti dell'antichità. Ricchezze, oggi gli uomini fanno pazzie per le ricchezze, fratelli e sorelle. Lasciamo stare quelli di fuori, quelli di dentro, noi, avventisti del settimo giorno, come ci presentiamo davanti a questi problemi? Come li risolviamo? Ma quanti perdono la testa senza avere i soldi di Salomone, senza avere la sua gloria? No! Ci sono persone che perdono la testa per niente. Prima mangiavano pane e saliva, adesso riescono a mangiare pane e formaggio o pane e marmellata. Gli sembra di essere diventati il re del Perù. Fratelli, chi può dire di essere immune dalla denarolatria, dall'amore per il danaro che rende avari. Chi? Ma nessuno! Tutti questi difetti che erano in Salomone e che noi stiamo esaminando, allo stato potenziale, sono nel nostro cuore. Quante volte noi, per costruire una casa o due o tre, visto che abbiamo le possibilità, abbiamo una casa in città o due, una la affittiamo, poi ci vuole una casa al mare perché costa troppo l'albergo, già, poi una casa anche in montagna, anche lì i prezzi sono cari. E la casa di Dio, dove la mettiamo? Ce ne ricordiamo? Dice un versetto dell'Antico Testamento: ognuno corre per la sua casa, mentre la mia casa, dice il Signore, l'Eterno, giace in rovina. E uno si dimentica di dare la decima, di dare le offerte, di partecipare all'azione di testimonianza, anche perché va a passare il sabato ecologico o al mare o ai monti o che so io, dove non c'è una chiesa e dove si guarda bene dal cercarla il più vicino possibile. È vero o no? La mia casa giace in rovina. E noi, dice il profeta Isaia, capitolo 58, siamo stati chiamati costruttori delle rovine, ricostruttori, riparatori delle brecce. Non dobbiamo perdere la testa. Salomone la perse, però dice che tutto è vanità. Che noi siamo d'accordo o no, fratelli e sorelle, il pericolo c'è per tutti quanti. Continuiamo. Parliamo del potere. Potere che fa gola a tanti. No, non c'è bisogno di essere imperatori o re grandi come Salomone. Una volta si diceva: bastava che uno passasse da bigliettaio a fare manovratore per sentirsi un pochino re del Siam. Si può perdere la testa nella chiesa, fratelli e sorelle, nella chiesa. Si può perdere la testa quando si riceve un incarico che è un incarico di servizio. Ci sono tanti che lo considerano come potere e sbagliano di grosso, perché la chiesa è fatta di servitori. Gesù Cristo ci ha insegnato che è venuto per servire e non per essere servito. Potere, questo di potere ne aveva tanto. Capitolo 2, versetto 9, versetto 10 di Ecclesiaste: così divenni grande e superai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme, e la mia saggezza rimase essa pure sempre con me. E io ripeto: fino a quando, Salomone mio? E ripete questo, ripete, perché sembra dire: sì, avevo la saggezza, ma quanta ne era rimasta di saggezza? Tutto era stato sacrificato all'ambizione, all'egoismo, alla sua propria gloria. Leggiamo anche il versetto 10: di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro, non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica, ed è la ricompensa che mi è toccata d'ogni mia fatica. Primo Re, capitolo 4, il versetto 21 e 22. Primo Re 4:21: Salomone dominava su tutti i regni di qua dal fiume, cioè l'Eufrate, sino al paese dei Filistei, sino ai confini dell'Egitto. Essi gli portavano tributi, gli furono soggetti tutto il tempo che visse, eccetera. E ve li immaginate voi questi re tributari, che poi potevano essere anche reucci, potevano essere capi tribù, comunque gli venivano a portare i tributi, i soldi. in natura oppure in monete, oro, argento, che dice non aveva valore, l'argento erano i più poveretti che non potevano permettersi di più. Ecco il potere, tutte queste persone che venivano a inchinarsi davanti a lui. E il re sul grande trono, non abbiamo il tempo di leggere i particolari, su un trono elevato, e lì amministrava la giustizia, riceveva l'omaggio di tutti. Ma chi è che sa resistere al potere e al miraggio del potere? Sentirsi importante, essere creduto importante. Voi sapete che uno dei difetti di Satana è proprio quello, eh? Satana, ambizioso, orgoglioso, volle essere simile all'Altissimo e addirittura andare sopra l'Altissimo. E invece fu cacciato su questa terra. Fratelli e sorelle, attenzione al potere. Le nostre chiese hanno dei problemi anche perché c'è questo problema del potere. Ma insomma, lo vogliamo capire che noi siamo servitori e non padroni? Ma lo vogliamo capire o no? Io a volte mi sento una ribellione interna, perché dai nostri pulpiti noi predichiamo questo, e come no, specialmente quando c'è la Santa Cena, diciamo che Gesù si è chinato a lavare i piedi ai discepoli, tutto bene, ma poi noi nella Chiesa sappiamo essere servitori o no? Perché noi invece di fare il servitore facciamo i padroni, facciamo i dittatori, e i pastori, e gli anziani, e il direttore della scuola del sabato, e i diaconi, e anche quelli senza incarichi, che bramano avere un incarico. Sentivo la storia di una sorella in una delle nostre grandi chiese in Italia, che si lamentava, il marito era triste, perché non gli veniva dato l'incarico, un incarico nella Chiesa, ma lui è capace, ma lui sa fare questo, sa fare quell'altro. Discorsi molto pericolosi, fratelli e sorelle. Chi brama un posto, quando lo raggiunge quel posto, lavora male, perché quello non è lo spirito del servizio. Passiamo al vino. Abbandonai le mie carni alle attrattive del vino. A me il vino fa obbrobrio, scusate la parola. Io sono un astemio dalla mia fanciullezza, fin da quando ho conosciuto l'Evangelo. L'odore del vino, l'odore dei liquori mi dà fastidio, un fastidio terribile. Per altri invece è un profumo delicatissimo. E Salomone beveva. Diciamo che gli antichi, come Salomone, no, non bevevano superalcolici perché non erano ancora stati inventati, quindi la gradazione avrà raggiunto, non so, 10, 12, massimo 15 gradi, ma non c'erano i superalcolici come il whisky, la vodka e maledizioni simili. E naturalmente ci mangiava sopra, mangiare e bere, eccolo lì. Il grande desiderio delle persone che vanno a fare le grandi scampagnate e si fermano nei ristoranti e sulle colline e nei boschi vicino al mare e sulla montagna, grandi mangiate, grandi bevute, grandi incidenti stradali, perché con la pancia gonfia in quella maniera il cervello non connette più. E allora si dice, ma bisogna fare attenzione a quello che si mangia e soprattutto a quello che si beve e a quanto si mangia. Mangiare e bere. E noi, fratelli e sorelle, noi avventisti che conosciamo la riforma sanitaria, accettiamo la riforma sanitaria, noi cosa facciamo? Facciamo penitenza, facciamo digiuno, anche, ma non c'è bisogno che facciamo sempre penitenza e digiuno, cioè il momento di mangiare, di essere allegri. Ma come? Beh, come la Bibbia insegna, non c'è scritto, ma io riassumo: mangiare per vivere e non vivere per mangiare, perché poi si paga, eh? Oh sì, si paga. Si pagano, sapete quanti infarti, quanti mal di fegato, quanti altri mali sono la conseguenza del grande mangiare e del grande bere? Lo sapete, no? Poi c'è ancora il cibo di cui parlavo prima, capitolo 4, versetto 22 di Primo Re, 4:22. La fornitura giornaliera, ripeto, di viveri per Salomone consisteva in 30 cori di fiore di farina, 60 cori di farina ordinaria, quindi erano quintale di farina o anche di più, e in 10 buoi ingrassati, 20 buoi di pastura, 100 montoni, senza contare i cervi, le gazzelle, i daini, il pollame di allevamento, tutto per la corte. La lista civile, si chiama così, non lo so, per il re, no? Per la sua famiglia e per la corte, per i servitori. E veniamo al quarto obiettivo, che è ambitissimo, quello delle donne. Capitolo 3 di Prima Re, versetto 1. Salomone si imparentò con il faraone di Egitto. Sposò la figlia del faraone e la condusse nella città di Davide, finché egli avesse finito di costruire il suo palazzo, la casa del Signore e le mura di cinta di Gerusalemme. Ma che non c'erano delle ebree pronte a sacrificarsi, a sposare il grande Salomone? Ma certo, no. Andò a prendere la figlia del faraone. E il Signore aveva detto di non scendere in Egitto, e quello scese non soltanto per comprare i cavalli, ma per prendersi anche la figlia del faraone, un idolatra. Lo spirito di profezia dice che veramente accettò, per modo di dire, la religione di Israele, però senza dimenticare la sua religione, l'Olimpo numerosissimo, variopinto dell'Egitto. Però il tragico viene al capitolo 11 di Prima Re, dal versetto 1 al versetto 9, testo molto triste. Il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, discendenti di Lot, ricordate? Idumee, delle Sidonie, Ammonite, delle Ittite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e non vengono essi da voi, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tale donne si unì Salomone nei suoi amori ed ebbe 700 principesse per mogli, e siccome non gli bastavano, 300 concubine. E le sue donne gli pervertirono il cuore. E lo dico anch'io, 1000 donne, mamma mia, un esercito o quasi, con tutte le dame di compagnia, perché queste erano principesse, 700 principesse e 300 concubine. Ma anche le concubine avranno avuto la manicure, che so io, ma c'era tutto un gineceo, una popolazione che circondava Salomone. Dice: le sue donne pervertirono il suo cuore. Ma io credo che non bastino 1000, non siano necessariamente mille le donne che possono pervertire il cuore, poi dipende che razza di donne andò a prendere questo. Donne straniere, pagane, che portarono lì i loro idoli. Dice qui, versetto 4, al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore, suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore, non seguì pienamente il Signore, come aveva fatto Davide, suo padre. Fu allora che Salomone costruì sul monte che sta di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemos, l'abominevole divinità di Moab, e per Moloch, l'abominevole divinità dei figli di Ammon. Fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. Ma questi templi per gli dei delle mogli di Salomone avranno riempito i dintorni di Gerusalemme. Dove è andata a finire, caro Salomone, la tua saggezza? Hai perso tutto, hai perso la fede in Dio, e il Dio punisce. Fratelli e sorelle, noi oggi nelle nostre chiese, senza avere i Salomoni, Salomone, abbiamo gli stessi problemi. Uomini che se ne vanno con tante donne, lasciano la famiglia, lasciano i figli, perdono la fede. Guardate che questi errori si pagano cari, si pagano carissimi. O donne che lasciano il marito per andare con altri uomini, donne avventiste, è una vergogna autentica, è la caduta della spiritualità, è la perversione che prende il posto della conversione. Fratelli e sorelle, impariamo dal libro dell'Ecclesiaste, vi supplico, e finisco con una citazione della sorella White, Profeti e Re, pagina 51, dice la sorella White: pentito Salomone cominciò a ripercorrere il cammino verso le vette della purezza e della santità dalle quali era caduto. Certamente non poteva sottrarsi alle tragiche conseguenze del peccato e neanche liberare la sua mente dai ricordi del suo comportamento egoistico. Però si sarebbe impegnato a dissuadere altri dal ripetere i suoi errori, le sue stesse esperienze. Confessò umilmente i suoi errori e avvertì i suoi simili affinché non si perdessero irrimediabilmente seguendo il suo cattivo esempio. E scrisse queste parole, capitolo 2 dell'Ecclesiaste, versetto 11: poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Sì, signori, dopo aver costruito mezza Gerusalemme e il Tempio, e aver piantato boschi, costruito dei laghi, eccetera, eccetera, cosa fece alla fine? Dopo aver avuto ricchezze enormi, dopo aver avuto un grande potere, dopo aver mangiato e bevuto durante tutta la sua vita e avuto tutte queste donne, sì, tutto è vanità, e lo credo anch'io. Sì, fratelli e sorelle, tutto è vanità e un correre dietro al vento. Vanità, delle vanità, tutto è vanità. c'è soltanto Dio, l'amore per Lui, l'ubbidienza alla Sua parola, che può dare soddisfazione, gioia all'uomo. Il resto non vale niente, anche se si dice il contrario, anche se tra noi si dice il contrario. Ascoltiamo la parola di Dio. È la mia preghiera, il mio augurio. Amen.